Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento del suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, e ben trovati da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo alla terza domenica di Avvento e abbiamo ascoltato da Luca la predicazione di Giovanni Battista, che è al tempo stesso un annunciare la lieta notizia, ma è anche, direi, quasi una minaccia. Viene colui che è più forte di me, vi battezzerà in Spirito Santo, e questa è la lieta notizia. Ma c'è anche un giudizio, una quasi minaccia: ha in mano la pala per pulire la sua aia, insomma per fare pulizia. Di fronte al giudizio che pare vicino nasce l'interrogativo che viene ripetuto tante volte: che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci? Per Luca questo è un interrogativo molto attuale, ma direi che è attuale anche per noi. Infatti l'imminenza di quel giudizio non è caratteristica della fine dei tempi, ma è di ogni momento della nostra esistenza. Infatti con Gesù inizia una storia che è piena di un significato, direi, di salvezza, ma è anche una storia che è piena di possibilità, che ha conseguenze straordinarie. Riprendiamo un momento l'interrogativo: che cosa dobbiamo fare, sottinteso per accogliere Cristo che viene e sfuggire a quel giudizio che è così vicino. La risposta di Luca è di semplice efficacia. Spinge proprio verso le cose concrete, verso il quotidiano. Il precedente invito del Battista, ricordiamo la domenica passata, era globale, di stampo quasi profetico. Convertitevi, diceva. Ora il suo invito invece è didattico, potremmo dire, perché si concretizza, è quasi una esemplificazione, introduce nel quotidiano un'applicazione alle situazioni particolari di tutte quelle diverse categorie che sono state elencate. E questo è uno sforzo che ogni lettore del Vangelo deve fare se vuole poi che la parola di Gesù tocchi veramente e concretamente la propria vita. Giovanni Battista non parla di separazioni, di fughe dal mondo, anzi non invita nemmeno a seguirlo nel deserto, a fare una scelta così radicale. No, alle folle raccomanda cose molto pratiche: l'amore fraterno, la condivisione. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, dice. Chi ha da mangiare faccia lo stesso. Agli esattori delle tasse, che era un lavoro ritenuto impuro dal popolo di Israele, non dice di cambiare mestiere, ma semplicemente raccomanda loro di non lasciarsi corrompere, di non approfittare della posizione che hanno. E ai soldati? Ai soldati raccomanda di non abusare della loro forza, di non fare violenze, di accontentarsi della loro paga. E pensiamo quanto queste risposte del Battista sono attuali per i nostri tempi. Accorgendosi poi che la gente si chiede se non sia lui il Messia, il Battista distoglie immediatamente l'attenzione da sé, ma la dirige verso un altro, direi con la maiuscola altro, il più forte, che battezzerà nello spirito e nel fuoco. Presentare la figura del Battista sembra quasi, no, di presentare una freccia che indica Gesù Cristo. E questo è un dato costante di tutti i Vangeli. La sua funzione, sì, è di aprire la strada a Cristo. Una volta che egli è giunto, Giovanni non ha più nulla da dire, lascia il posto, lascia il campo completamente a Gesù. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 15 al 21 di dicembre. La Chiesa ricorda Santa Cristiana il 15 dicembre, Santa Adelaide il 16, San Lazzaro il 17, il 18 Santa Adele, il 19 Santa Fausta, il 20 San Liberato e il 21 dicembre festeggiamo Santa Giuliana. Oggi ricordiamo Santa Adelaide, è un nome un po' desueto, diciamo così, ma questi nomi stanno tornando, quindi magari qualche bambina si chiama così. E allora ricordiamola, era figlia del re di Borgogna in Francia, sposò il re d'Italia Lotario II, che dopo 3 anni di felice matrimonio morì forse avvelenato da Berengario II di Ivrea, il quale non solo si impadronì del potere, ma ebbe anche l'ardire di chiedere Adelaide in sposa. Quest'ultima naturalmente fuggì, trovò rifugio nell'eremo di San Cassiano, nei Colli Berici, dove giunse a prelevarla e a impalmarla l'imperatore di Germania Ottone I. E questo fu un secondo felice matrimonio da cui nacquero 3 figli, ma l'amore non va senza sofferenze. Per ben 2 volte Adelaide fu moglie felice e per 2 volte soffrì nella stessa misura la vedovanza. Rimasta sola, superò varie difficoltà col figlio Ottone II e alla morte di quest'ultimo resse l'impero con saggezza, educando nel contempo il nipote Ottone III. Quindi donna di elevate doti, anche intellettuali, aiutò con generose elargizioni chiese e monasteri e collaborò attivamente con il movimento di riforma ecclesiastica del monastero di Cluny in Francia. Ebbe forse paura di vedere l'anno 1000? Morì esattamente 15 giorni prima, perché si sa che nel Medioevo questo anno 1000 faceva paura perché si pensava che sarebbe finito il mondo. Buon onomastico anche per i diminutivi Edda e per Heidi in tedesco, ma auguri naturalmente anche a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Vediamo che cosa accadeva tanto tempo fa nel nostro territorio, o meglio nei nostri territori di tutta la nostra provincia. Il 15 di dicembre del 1480 il pontefice Sisto IV elegge Simone Graziani, nativo di San Sepolcro, abate del monastero di San Giovanni del Borgo. 16 dicembre 1271, nella chiesa di San Bartolomeo a Borgo San Sepolcro vengono firmati i patti di concordia tra i biturgensi, gli abitanti di San Sepolcro, e gli uomini di San Giustino Umbro. Andiamo al 17 di dicembre 1641, Montecchio Vesponi, eretto in marchesato, viene assegnato dal Granduca Ferdinando II al marchese Tommaso Capponi di Firenze. 18 dicembre 1494, a Cortona, nelle stanze terrene di Palazzo Casali, è istituito il Monte di Pietà. 19 dicembre 1724, il pontefice Benedetto XIII, su presentazione del Granduca Gian Gastone, elegge vescovo di Arezzo Giovanni Antonio Guadagni, nato a Firenze, da nobile famiglia aretina. 20 dicembre 1466, la Compagnia della Santissima Trinità commissiona a Piero della Francesca un gonfalone da portare nelle processioni. Purtroppo il dipinto andrà perduto nell'incendio della sacrestia del 1687. E infine, 21 dicembre 1630, ad Arezzo, per scongiurare il contagio della peste, sono portate processionalmente per la città le reliquie del corpo e del capo di San Donato, seguite da gran moltitudine di fedeli. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Vi propongo una frase di Charles de Foucauld. Tutta la nostra vita deve essere una predicazione del Vangelo fatta con l'esempio. Tutta la nostra esistenza, tutto il nostro essere deve gridare il Vangelo sui tetti. Ed eccoci anche questa settimana giunti al momento musicale. Vi propongo un brano di un musical, precisamente di Notre Dame de Paris, scritto da Luc Plamondon con la musica composta da Riccardo Cocciante. Questo musical è tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. Il libretto in italiano poi è di Pasquale Panella, grande autore di testi anche della seconda parte della storia artistica di Lucio Battisti. Il brano che vi faccio ascoltare è intitolato Parlami di Firenze. Ed è proprio con queste parole che si apre questo brano, che è uno dei più significativi di tutta l'opera. Un brano che, oltre a proiettare fuori dalle mura di Parigi lo spettatore, sa far anche trapelare il dissidio interiore dell'affascinante personaggio di Frollo, un sacerdote pazzamente innamorato di Esmeralda. Proprio lui rivolge queste parole al poeta Gringoire, che è personaggio e nello stesso tempo narratore, che svolge in questo caso quello dell'informatore, quello che sa come sta andando nell'Europa di quel tempo. Le prime parole sono appunto indicative, perché aiutano a inserirsi nel clima di novità che arrivavano a quei tempi dalla capitale culturale europea, che era appunto Firenze. Dunque si parla di umanesimo, di rinascimento e di come si sta appunto diffondendo nel XV secolo in tutta Europa, oltre che in Italia, voglio dire, dove c'è una forte influenza medievale della Chiesa Cattolica. Da entrambi questi personaggi vengono fuori degli elementi contrastanti, come potete sentire, che hanno a che fare sostanzialmente con stampa e fede, quindi con la tecnologia, che è scienza, e la religione, però andando all'oggetto del significato. Vogliono cioè appunto simboleggiare quel dualismo conflittuale tra novità e arretratezza, tra uomo e Dio. Un'opera veramente straordinaria, che ha fatto il giro del mondo ormai da tantissimo tempo, perché pensate che la prima debuttò a Parigi nel 1998 in lingua francese, e poi David Zard fece debuttare la compagnia italiana il 14 marzo del 2002, come dicevo prima, con i testi italiani di Pasquale Panella. Allora ce l'ascoltiamo insieme, e con questo, come sempre, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto e, come sempre, ciao e a risentirci.
Si racconta Firenze dice che Gutenberg cambia il modo di capire.
Con le presse a Norimberga sta stampando l'avvenire.
Sulla carta poesie, tesi, satire, eresie, aria nuova farà.
Sulla chiesa e l'uomo soprattutto.